can stream, all you can stream, all you can stream, all you can stream. Io mi strimpello solo il pisello.
No, ma non c'è bisogno di
allo you can stream, all you can stream, all you can stream.
È il contrario di mainstream.
Sì, è mainstream.
Si lavora solo in team.
Sì, in team con collaborazione.
E la realtà non è un dream,
ma è un mainstream.
Bella ragazzi, benvenuti al quarto appuntamento di All You Can Stream. Anche in questo episodio vi presenteremo un artista della scena off milanese, per esempio, chi lo sa, un progetto artistico, un proprietario di locale con un palco, ma anche niente di tutto ciò, perché sapete che a noi All You Can Stream ci piace improvvisare e quindi in questa puntata abbiamo un giornalista, tale Marco Paretti.
Ciao, attualmente la persona più noiosa dopo aver fatto artisti, comici.
No, a parte che tu non conosci gli artisti in profondo come li conosco io, alcuni sono veramente noiosi, ma a prescindere da questo io sono tra l'emozionato, il contento, un misto di emozioni che si intersecano ad averti qua presente nello studio di Radio Nolo quest'oggi.
Ma io sono contentissimo di essere qua, tra l'altro non ero mai stato in questo studio di Radio Nolo. Quindi sì. Ne ho sempre sentito parlare, è sempre stata una leggenda. E mi piace, tra l'altro, stavo notando adesso che al di là del vetro c'è questa mappa di Viale Monza, come se fosse tipo, all'inizio pensavo fosse una di quelle mappe militari con gli schieramenti. Non capisco cosa c'è di grigio lì. Vabbè.
Obiettivi sensibili di Nolo.
Beh, poi ho notato le parole che sono molto. Questa cosa delle parole messe tipo in casa, negli ambienti.
Allora, lo spieghiamo a Marco, ma lo spieghiamo anche ai nostri ascoltatori. Ovviamente sapete che registriamo nello studio di Radio Nolo, dentro il mercato comunale di Pastor, e lo spazio è gestito dal Politecnico di Milano, che quotidianamente riempie le sue sale di nuovi progetti, nuove cose, parole scritte sul muro. Io non so nulla di tutto ciò, assolutamente, io so solo accendere il mixer e far partire la puntata, però detto questo sono contento che tu abbia notato per prima cosa questa
anche,
informazione.
Anche le parole passivo-aggressivo aggressive tipo degrado.
Beh, perché comunque siamo in una società fluida ed è tutto collegato. Allora, come comincio sempre le nostre chiacchierate qui a All You Can Stream, per i pochissimi che non sanno ancora chi sia Marco Paretti, io secondo me la definizione migliore che si può dire è giornalista sì. 2.0 quasi.
Comunque ci tengo ancora a dire giornalista.
Sì, si può, ok, sì, no, ok, sì. Il 2.0 arriva dopo.
Il 2.0 sì.
Non voglio fare figuracce.
No, perché c'è qualcuno che, sai, c'è un po' una lotta, no, del adesso chi è il giornalista, chi è che fa informazione, soprattutto cos'è. Però effettivamente sono tanti anni che lo faccio, sono dentro un ordine che si può criticare o no, però comunque, quindi ci tengo a essere chiamato giornalista
punto, senza 2.0.
No, anche 2.0, va bene,
comunque, sì. Va bene. Ho anche una breve bio, proprio due righe per presentarti molto bene i nostri ascoltatori. Giornalista dal 2002, specializzato in nuove tecnologie, intrattenimento digitale e social media, con esperienze nella cronaca, nella produzione cinematografica e nella conduzione radiofonica. Ora, io preparando la scaletta, già, come dire, mi sono accasciato sul divano perché ho detto adesso entrerà Marco Paretti, registriamo i primi 5 minuti di trasmissione e mi dirà, senti Dave, bella lì, però cioè, magari avevo anche un altro impegno oggi. Conduzione anche radiofonica.
Sì, diciamo che su i 22 anni di lavoro è stata una, diciamo, una parentesi molto molto breve di un paio d'anni.
Ok.
Però è una cosa che è stata fatta e che mi piace anche molto, devo dire la verità, sai, fare questa cosa qua, cioè sedersi, parlare senza dover poi pensare al montaggio video o alle cose.
Sì, fai on e parte, esatto, registri. Sì. E tra l'altro voglio dire, tra le tue molteplici attività che andremo a capire in questa chiacchierata bellissima che faremo insieme, mi sei anche uno youtuber, quindi insomma la parlantina che magari hai imparato facendo radio negli anni passati, poi accendi con quel video più o meno. Insomma, l'hai allenata anche così.
Sì, beh, penso, la cosa che dico sempre quando magari incontro le persone giovani che vogliono fare questo lavoro,
sì,
o che vogliono fare qualcosa di creativo o altro, è che quella che reputo essere stata la mia fortuna è il fatto che ho fatto tante cose per i cavoli miei,
okay,
cioè di passioni o altro, Però ogni singola cosa alla fine è arrivata ad avere un senso nel complesso. Cioè, quando ho lavorato in una casa di produzione video,
sì,
e montavo i video e lavoravo con gli effetti visivi nei video, quando ho fatto questa esperienza in radio, quando facevo i miei filmatini del cavolo, prese così a caso e dici, vabbè, sono delle robe che non magari non ti servono, non sono... Adesso invece che il giornalismo è fatto anche da video, podcast, certo, e cose di questo tipo, il fatto di aver fatto radio, produzione video, i filmatini delle vacanze...
In momenti totalmente diversi hai unito tutti quanti i puntini, esatto, e in qualche modo sono diventati il tuo lavoro.
Sì.
Sono diventati il tuo lavoro. Già qua mi viene un collegamento così a una figura che non so quanto tu possa apprezzare, penso di sì, il famoso Steve Jobs, che a un certo punto fece un corso di calligrafia all'università in un momento in cui era solo hippie, dormiva nel dormitorio dell'università e non sapeva che cazzo avrebbe fatto nella sua vita. Ha detto, faccio un corso di calligrafia. Poi lo sappiamo tutti, la Apple, il Mac, fu il primo programma dove potevi cambiare, come dire, carattere, sì, alla scrittura.
Sì.
Quindi in quel momento lì non aveva senso fare quel corso lì, era solo per bighellonare ancora un po'.
Esatto.
Invece poi è diventato quello che è diventato la Apple,
esatto,
e Steve Jobs.
Alla fine anche appunto queste cose che magari ti fermi un attimo e dici, ma che mi serve? Però fanno parte del bagaglio culturale che le persone si portano dietro e che magari può renderle delle persone sul lavoro o nelle proprie passioni.
E qua già mi viene subito una domanda, perché voglio partire dal Marco Pareti piccolino. Sei stato piccolino prima di essere giornalista, sei stato un bambino, stato un ragazzino. Più o meno di che anni stiamo parlando? 89, 92, diciamo inizio anni 2000, eri un adolescente.
Sì, ho iniziato a 14 anni.
Ok, e qual è stato il primo obiettivo? Cioè io comincio a produrre contenuti per divertimento?
No, in realtà è stata una cosa totalmente casuale.
Ok.
Ieri leggevo un libro che ha scritto la persona che mi ha assunto in Wilke, Alessandro Tommasi, che adesso ha lasciato, e parlava proprio di questa di questo aspetto qua. Da un lato hai la fortuna, da un lato hai il talento, le competenze, quelle cose che... È quasi più importante la fortuna,
sì,
a volte, di tutto il resto. Perché io ero un appassionato di tecnologia, di videogiochi.
Okay.
E al tempo c'erano i forum, stiamo parlando del 2000-2002.
Okay.
C'erano i forum, si parlava di videogiochi online, di tecnologia online. E c'era anche questa sorta di chat insieme a MSN, che qualcuno della nostra età si ricorderà.
Ce lo ricordiamo.
C'era questo servizio di messaggistica che si chiamava Mirk.
Ok.
E che aveva dei canali, era un po'... Adesso c'è Discord, per i più giovani, che ci stanno seguendo. Era una cosa simile, ma molto più grezza.
Ok.
E c'era questo canale dove si parlava di videogiochi, e ero lì, e il pomeriggio tornavo da scuola, e mi mettevo lì a scrivere al computer, perché non c'erano ancora gli smartphone.
Sì.
E un giorno una persona che io non conoscevo assolutamente scrive questo messaggio, che ho ancora salvato, che è: mi serve una persona con le... E poi... palle, scritto con due chiocciole, per un evento di videogiochi a Milano.
Okay.
Era tipo la presentazione di un FIFA 2003 o una roba del genere. Io ho risposto dicendo, ci vado io. Lui non sapeva assolutamente che io avevo 14 anni e sono andato a questo evento e non ho più smesso, nel senso che poi ho continuato ad andare come inviato dall'alto, che non,
sì,
è che uno dice, vabbè, 14 anni, scrivi un articolo, lo scrivi male, lo fai. No, andavo... tipo, non so, all'Atlantic, che era un locale qua di Milano, a fare eventi, stampa, con altri.
Ma quindi eri adolescente e già venivi pagato per questo?
No,
all'epoca non ancora.
No, ma io non sapevo nemmeno cosa stavo facendo. Cioè, io non... Ma letteralmente, nel senso che poi mi trovavo a scrivere questi articoli, ma... facevano schifo, cioè, erano terribili. Però ci sta, perché a un certo punto, entrando in questi eventi, mi chiamavano... stampa, giornalista,
sì,
no?
Sì,
perché
sì,
comunque c'era quella categoria. E quindi dopo un anno ho detto, ma senti, ma ok, ma capiamo un attimo che cosa, cioè, questo è effettivamente un lavoro, cioè si può fare questa cosa qua? No,
no.
mi spiace per tanti colleghi. Quindi ho detto, ok, che cos'è il giornalismo? Per me la risposta che mi sono dato è la cronaca.
Ok.
Quindi cosa che non c'entra niente con tecnologia e videogiochi.
Sì.
Quindi da quel momento mi sono messo a lavorare per capire come fare effettivamente il giornalista. Ho continuato a fare tecnologia e videogiochi, ma ho fatto 8 anni di cronaca locale.
Ok. Su che testata?
In zona Rozzano, si chiama Vivi Rozzano.
Ah, ok.
Sotto la guida di Fabio Massa, che è un giornalista molto più grande che seguiva e segue ancora la pagina di Milano di Affari Italiani.
Sì.
Che è la persona che mi ha insegnato a fare questo mestiere. E quindi ho iniziato a fare quello, ho capito che cosa significasse essere un giornalista e fare il giornalista, e poi ho continuato a fare tecnologia, quindi mi sono rispostato in quello e ho fatto un po' di carta, un po' di radio, un po' di online, e dal 2013 più o meno.
Ok.
2016, sì, ho lavorato per una decina d'anni in Fanpage,
sì,
dove ero capo servizio della rete tecnologia, cioè la persona che segue una determinata area del giornale, e poi dal 2023 sono in Will, dove mi occupo di tecnologia, però diciamo al di fuori di quel giornalismo che è fatto di testi scritti.
Okay.
Quindi già in Fanpage facevo video, adesso faccio solo video, okay, solo contenuti social.
Hai fatto il riassunto praticamente di quello che avremmo detto nel podcast, nei 40 minuti, però giustamente una persona che vive di tecnologia, lui ha un cervello, come dire, che va a 4x, 8x, quindi insomma molto veloce. Io volevo soffermarmi nel momento in cui hai finito il liceo,
sì,
ok? Che è sempre un momento, insomma, particolare per una persona, perché deve dire che cazzo faccio nella vita, studio, faccio l'università, piuttosto che mi butto sul lavoro, eccetera, eccetera. Tu sei andato all'università?
E io ho iniziato l'università, ma non l'ho finita, nel senso, okay, che ho fatto 2 anni di lettere moderne, e poi, appunto, in quel momento io già stavo dirigendo un giornale, e non avevo il tempo,
okay,
di fare entrambe le cose. E mi sono guardato alle spalle e avevo già, appunto, diversi anni, più di 6 anni di giornalismo, e però stavo studiando e ho detto ok, non posso fare entrambe le cose, però ho già il lavoro, cosa faccio? E ho lasciato gli studi e sono molto contento di averlo fatto. Ha senso chiaramente fare questa cosa qua se hai già, cioè nel mio caso avevo già
stavo già facendo
cose, e quindi in quel caso io dico l'università era una cosa che mi stava dando determinate cose, ma non mi stava poi, come dire, formando sul giornalismo. Peraltro, diciamo, ho avuto un momento un po' da epifania quando, durante il secondo anno, mi pare, dei ragazzi molto bravi, ragazzi e ragazze molto bravi dell'università, hanno fondato un giornale, non ricordo il nome, perdonatemi se state sentendo questa cosa, alla statale.
Sì.
Si può dire statale?
Può dire, siamo negli spazi del Politecnico, ma siamo tutti fratelli.
Vi vogliamo bene.
Non ti preoccupare.
E ho tanti amici del Politecnico, sembra...
Sta cercando di recuperare Marco, perché poi sa come funziona il mondo del web, poi arrivano dei commenti insomma negativi, no, non penso.
No, e comunque hanno fondato questo giornale all'università, io ho partecipato, erano tutti molto bravi, molto volenterosi, però lì mi sono proprio reso conto che io stavo già facendo, cioè io stavo già lavorando in quel contesto lì per un giornale che era, non dico vero, però... con giornalisti che erano giornalisti. E quindi gli ho detto, no, ok, vado a fare quella cosa lì.
Tra l'altro, tu sei del 1988, se non sbaglio.
Yes, sì.
E quindi, da amante della tecnologia, da ragazzino prodigio della tecnologia, c'è stato, hai vissuto proprio sulla tua pelle il momento del passaggio dall'epoca analogica, in qualche modo, all'epoca digitale.
Sì, in parte, però sì.
Come hai vissuto tu quel momento? Perché io mi ricordo, ti faccio un esempio, inizio anni 2000, a un certo punto arrivarono le chiavette USB.
Sì.
No? Quindi non dovevi masterizzare, non dovevi fare il floppy disk, a volte si inceppava così. Arriva la chiavetta USB e sono quei momenti in cui ti cambia un po' tutto. Tu salvi i file sulla chiavetta, li trasporti in un altro computer. Sembrava la fantascienza. Ovviamente era proprio l'inizio, diciamo, di un nuovo percorso della tecnologia.
Sì.
Tu come hai vissuto il passaggio da il VHS a internet alla massima potenza?
Paradossalmente non è quello che mi ha colpito di più, quell'aspetto lì. Mi ricordo benissimo invece che da bambino ero molto più attirato dall'idea di smartphone, anche se non esisteva ovviamente lo smartphone, però un collega dei miei genitori aveva un vecchio Nokia di quelli che erano dei mattoncini, sì, ma che si aprivano a metà, sì, e diventavano, sì, una sorta di mini computer. Terribile, cioè non ci potevi, penso, fare nulla se non...
Quelli famosi però... che potevi lanciare dalla finestra e non, esatto, si rompevano.
Quello forse si rompeva, forse... però sì, probabilmente facevi comunque del male, potevi fare dei danni.
Sì.
Quello, gli SMS, mi ricordo che ho avuto proprio... Me lo ricordo il momento, sì, in cui da bambino ho mandato tramite il telefono di mia madre, penso, un SMS a una persona seduta dall'altro lato del tavolo. Però era una cosa che mi è rimasta impressa. E poi... gli smartwatch,
sì,
sono una cosa a cui sono molto affezionato, perché io da bambino andavo in piscina e ho questa memoria molto limpida di io, dopo un allenamento in piscina, seduto al bar della piscina con in mano la solita focaccia che prendevo ogni volta, quella rotonda che sa di davvero cartone gesso, non so, tutte le piscine d'Italia hanno quella focaccia lì, che me la mangio e sfoglio Focus,
sì,
grandissima rivista del tempo, che in copertina aveva lo smartwatch.
Ok. Che però anno era più o meno?
Era il... Io ero alle elementari.
Ok.
Quindi sarà stato... i primi anni 90. Okay. Cioè lo smartwatch non esisteva. Non era proprio una cosa... Non solo... Era proprio impossibile da realizzare. Certo. Non c'era la tecnologia che permetteva quella cosa lì. Quindi era come parlare di macchine volanti.
Certo.
Per me era una figata. Cioè io vedevo quello e dicevo... Minchia, bellissimo.
Quando arriverà quel momento, il mondo sarà, esatto, un posto fantastico. Io ho lo, no, io ho lo stesso collegamento, pensa, sullo smartwatch, guardando un cartone animato in televisione, tale James Bond Jr., che, okay, c'era una saga, e lui mentre era in classe, tipo al liceo piuttosto che alle medie, in questo cartone animato, utilizzava l'orologio per essere in collegamento con il mondo esterno. E anche a me sembrava una pazzia, una follia. Quindi, insomma, sì, abbiamo avuto la stessa idea in momenti diversi, ovviamente. Sì.
E quelle sono le cose che mi ricordo da bambino che mi facevano dire, ah, la tecnologia che figata. Poi la parte di digitalizzazione, io, per dire, mi ricordo che ho preso il computer con Tomb Raider 3. Questo me lo ricordo molto bene. Più o meno lo stesso anno in cui è arrivata la fibra a casa mia.
Ok.
Quindi ho avuto il periodo del modem, quello con i rumori tutti. Però è durato poco e anche i floppy non li ho visti poco.
Tra l'altro computer che occupavano mezza stanza, mi ricordo, i primi computer che entrarono nelle case degli italiani occupavano più o meno un mobile intero.
Sì, beh, allora adesso io sono dell'88, non nel 57, però no, perché...
Vabbè, io ho 3 anni in meno, però io mi ricordo il primo computer, io lo chiamavamo in casa in maniera amorevole lo scassone, perché era comunque, sì, enorme in qualche modo.
Tu sei più giovane di me.
Sono più vecchio di 3 anni.
Ah, più, ok.
Sì, sì. No, però
anni in meno nel senso...
Il computer col tubo catodico, la sì, parte sì, sotto sì, staccata. Diciamo che la Apple forse è stata quella che ha reso più smart il mondo della tecnologia.
È stato... allora, dal punto di vista del design, sicuramente il sì, sì. Okay. Cioè, ha creato delle soluzioni... Si chiamano all-in-one, cioè dove tutto è
compresso in un unico oggetto.
Che effettivamente prima non c'erano o non erano fatte in quel modo, però sì. Sì.
Ok, no, nel frattempo è bello perché è una chiacchierata dove giustamente non rispondi, Marco Paretti, da giornalista qual è, non risponde alla prima cosa che gli viene in mente, lui deve ragionare perché vuole essere preciso, come mi sembra molto giusto. Allora, faccio l'ultimo collegamento sullo smartwatch, poi passiamo ad altri argomenti. Possiamo dire che siamo amici, ci incontriamo, sì, anche nella vita, diciamo, normale, al di là dei microfoni. L'altra sera abbiamo fatto questa bella cena in casa. A un certo punto arriva il diluvio universale. C'era gente preoccupata che diceva, come cazzo torno a casa, dovrò chiamare un taxi, piuttosto che... Tu dai una scorsa velocissima al tuo smartwatch e dici, raga, tranquilli, tanto fra 40 minuti è finito tutto. E lì ci sono due approcci diversi, nel senso che comunque tu non so che app abbia usato, però effettivamente...
No, ce l'ho qua, ce mi l'ho. Dice che per esempio adesso ci sono 15 gradi e...
Ok, ma la temperatura ok, però anche proprio il cambio climatico che fra 18 minuti arriva un tornado...
Anche la pioggia, sì.
Tu lo sai.
Allora, ovviamente cioè, in quel contesto lì era molto scherzoso.
Sì.
Anche perché, ecco, sul meteo tutti sanno che ci sono... Cioè, che non è preciso. Infatti quello che guardo io è... sull'iPhone c'è proprio la mappa della perturbazione.
Vedi? È qui che volevo arrivare. Tu hai visto un'altra cosa. Io tipo guardo il meteo del mio iPhone, di solito viene il contrario di quello che c'è scritto. Cioè, oggi pioverà solo a 40 gradi, e anche il contrario. Vabbè, era giusto per dire che comunque, infatti, dopo a un certo punto ha smesso di piovere e tu ti sei voltato e hai detto... Avete visto? Quindi mi sembrava...
Ma questo è un oggetto di forte contestazione, perché, vabbè, io non sono così legato alla tecnologia da dipendere totalmente, però su questa cosa mi diverto spesso, perché Carlotta, la mia compagna, sì, che conosci, spesso capita che magari lei guarda fuori e dice c'è il sole o piove, e io tiro fuori l'iPhone, ma lo faccio apposta,
sì, sì, sì,
per dire no, ma qua dice che piove o c'è il sole, è la cosa opposta rispetto...
chiaramente. Allora, volevo anche aprire questo argomento. Sei una tra quelle persone, almeno dal mio punto di vista, però penso un po' a livello anche della società moderna in questo momento, che da fuori fa uno dei lavori più belli del mondo. Al di là di fare il giornalista, che già penso che sia uno dei lavori più belli del mondo, però tu mi sei anche uno che viene mandato in qualche modo in giro per il mondo, per esempio tu nell'ambito della tecnologia, quando c'è il grande evento in giro per il mondo. Quindi magari sei a Dubai, vai a Dubai, sei in California, vai in California, e poi nel frattempo, oltre a produrre i tuoi articoli, oltre a produrre i video per la tua testata giornalistica, fai anche ovviamente delle stories su Instagram piuttosto che... E tanta invidia, perché una persona che magari è abituata col suo lavoro a andare fuori da Milano quelle due o tre volte all'anno, vede la vostra vita di YouTuber, adesso uso questo parolone, e c'è tantissima invidia. È solo, diciamo, oro luccicante questa vita, oppure c'è tanto sbattimento dietro?
Allora, dipende dalla fase della vita, nel senso che quando ero giovane... Era più divertente. Adesso è fatico. Cioè, allora, perché è una cosa che effettivamente, se vedi nelle storie, ovviamente è capitato prima della pandemia, capitava davvero spesso che io fossi in giro per il mondo,
sì.
E quindi magari guardavi le mie storie e mi vedevi in Cina, negli Stati Uniti, in India. Bellissimo,
sì.
Il problema, diciamo, di questi viaggi stampa è che sono molto 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 brevi. Quindi sono pochi giorni dalla parte opposta del mondo. Quindi sono molto stancanti, vedi poco il paese.
Ovviamente.
E quindi è bello, perché posso dire di aver visto determinati posti anche con un privilegio dovuto al fatto che è l'azienda che ti porta là.
Certo.
Quindi per dire... avevo fatto l'unica volta che sono stato in India, l'ho fatto per intervistare il CEO di OnePlus,
sì,
che è un brand di smartphone, peraltro con una persona che ho visto qua al mercato comunale che era l'ufficio stampa di,
okay,
oltre a essere una bravissima comica, e era molto bello. Siamo stati lì 3 giorni e mezzo 4 giorni, ho visto l'India, nel senso che sono stato in India,
sì,
però la cosa che posso dire è che ho visto il Taj Mahal,
okay,
e l'ho visto dormendo in un hotel molto bello lì accanto,
sì.
Quindi diciamo c'è questa piccola capsula di bellezza,
sì, sì, sì,
che io non mi sarei potuto permettere a livello anche economico, no? Però non posso dire di essere stato in India.
Certo.
Sono stato a Pechino e Shanghai, ma non posso dire di aver visto l'India, perché ho visto la parte finanziaria e di sfuggita tra un taxi e l'altro.
Sì, 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 sì. Quindi, diciamo, molte attività molto compresse, poi per di più sei lì per lavoro, e quindi, insomma, il paese circostante un po' lo perdi.
Esatto. E poi, per carità... Vedi delle cose, io sono contento di aver visto questi paesi, mi sono anche ritagliato io degli spazi per godermeli, però è molto faticoso, perché arrivi, devi dopo un volo di 15-16 ore, devi subito lavorare e poi ti devi rimettere in volo. Se sei giovane lo fai, adesso io onestamente mi sono un po' rotto i coglioni.
Mandate Alberto, mandate Michele, mandate un'altra persona, io guarda rimango a Lambrate volentieri. Cioè, rimango, esatto, a Milano con più tranquillità. siete un gruppo di youtuber che comunque, vabbè, a parte l'ambito della tecnologia, che fate questi viaggi. Se si crea una specie di community, vi sentite quando partite per un viaggio, sapete che state andando tutti nella stessa direzione, oppure vi trovate lì sul posto e basta?
Allora, la cosa carina è quella, in realtà, nel senso che tendenzialmente non dico che il gruppo è sempre quello, perché non lo è, però ci conosciamo noi giornalisti o content creator,
devi portare, cioè, delle parole che qua non abbiamo mai detto, no, content creator mai detto qua, esatto, a Radio Nord.
Perché allora, noi siamo giornalisti, cioè di solito ormai nei viaggi stampa c'è la quota giornalisti, che possono essere più tradizionali come quelli che scrivono per Repubblica o Corriere,
sì,
quindi che producono il pezzo scritto, anche se poi anche loro adesso hanno iniziato a fare video, e poi ci sono vie di mezzo, tipo come lo ero e lo sono io, dove l'output poi è comunque un video, anche se esce su una testata. E poi ci sono i content creator, che prima chiamavamo influencer.
Sì, sì, sì.
Poi diciamo abbiamo trovato questa cosa che sta meglio anche a me, nel senso che io al di fuori del lavoro ho i miei profili social, preferisco dire che sono un content creator, perché sono, cioè, non influenzo nessuno, produco contenuti, credo.
Certo, certo, mi sembra più corretto.
E quindi nei viaggi stampa adesso si è creata quella cosa dove, diciamo, con un equilibrio che varia a seconda dell'azienda, ci sono tot giornalisti e tot content creator. Però sono loro, cioè, lo so che quando mi sposto per una determinata azienda probabilmente viaggerò con Yaki Dale o con Andrea Galeazzi, così come so che potrei viaggiare con Paolo Ottolina del Corriere o di Federico Cella.
Succede,
ci si conosce,
si sa,
si conosce,
si sa,
e quello è carino, perché
vabbè, assolutamente, assolutamente, anche perché trovarsi in India con una persona che magari hai conosciuto a Como, per, esatto, dire, cioè comunque fa specie. Il viaggio più bello che ti è capitato di fare tramite il lavoro?
Allora, devo essere sincero, quello in India, per quanto sia stato molto rapido, altro, però quella notte che abbiamo passato in quell'hotel dove io aprivo, avevo il balconcino e a 100 metri il Taj Mahal,
È
rimasto abbastanza nella memoria. Quello è stato molto
bello.
È stato molto carino, okay. Sì. Quello a Tokyo è stato, sono riuscito a girare un po' la città,
sì,
in 3 giorni.
Però ce l'hai fatta, cioè, ce l'hai fatta. Mi pare, ho visto anche qualche video qualche tempo fa, eri in California, avevi preso i famosi tram di San Francisco, ti eri ritagliato un po' di tempo per fare il giro, sì, sui tram di San Francisco, che poi sono, sì, i vecchi tram di Milano.
Lì appunto è anche, se c'è lo spazio temporale, quello era un evento di, ero lì per Apple, mi pare, mm-hmm, quindi appunto c'era Yaki Dale, per esempio, lì è anche le persone con cui sei. Quando si è con Yaki, lui è una persona che vuole fare un sacco di cose. Quindi se sappiamo che abbiamo 4 o 5 ore libere, la prima cosa è prendiamo un taxi e andiamo a San Francisco
e giriamo
la città. Quindi quello se si riesce a fare, che c'è tempo, lo si fa.
Lo si fa. Tra l'altro Yaki Dale, nel caso salutamelo, perché sono un grande fan della sua genialità e pazzia, penso, allo stesso tempo, perché i suoi progetti sono sempre abbastanza assurdi. Volevo un attimo parlare di una cosa che a me inquieta un pochettino, vorrei ovviamente avere il tuo punto di vista. Parliamo dell'intelligenza artificiale. Allora, appunto, ci vediamo spesso, baretti così, cene tra amici così. Già più di una volta mi sono sentito di dire: sono un po' inquietato dall'intelligenza intelligenza artificiale. Riassumere un testo a mo' di Morgan, di 40 pagine, eccetera, eccetera, e ti esce fuori una cosa semi-perfetta, un po' mi fa strano. Cioè, comunque, è una cosa che non so se io userei. Intanto, che cos'è l'intelligenza artificiale? Proprio per uno stupidotto quale sono io. Che cos'è l'intelligenza artificiale?
Ma io sono un'intelligenza artificiale, David. No, allora, è una domanda in realtà complicata, nel senso che noi adesso stiamo chiamando intelligenza artificiale qualsiasi cosa che viene. Quello che noi adesso identifichiamo come intelligenza artificiale sono dei modelli di linguaggio come ChatGPT,
sì,
oppure dei modelli che fanno delle cose un po' diverse, tipo che trasformano il testo in immagini, il testo in video, il testo in audio e cose di questo tipo. Sono dei modelli che vengono fondamentalmente addestrati su una, adesso semplifico tantissimo,
sì, 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 sì,
su una quantità di dati enorme, nei casi ChatGPT su dei testi,
sì,
libri, post, articoli, infatti c'è tutto un tema di copyright, no, su questa cosa qua. E poi quello che fanno, in maniera proprio semplificando la cosa al limite, è capire, cioè quando tu chiedi qualcosa a ChatGPT,
sì,
lui semplicemente, tra virgolette, mette in fila le parole e prevede qual è la parola che ha più senso che appaia dopo la parola che ha appena scritto.
Okay.
È una cosa, cioè,
già io
lo so, è un
ho un po' paura.
Cioè, non è che ragiona e dice, se tu gli chiedi scrivimi un tema su Dante, lui o lei,
sì,
lui prende, cioè ragiona su Dante, si legge tutto e poi tira fuori un output perché ha ragionato su quello. Semplicemente fa questo lavoro dove guarda tutto quello che ha scritto su quell'argomento lì e capisce quali sono le parole che hanno più senso una dopo l'altra.
Okay.
Questo è più o meno
molto, sì, molto semplificato, sì. Però per esempio nella modifica delle immagini, se tu metti vorrei avere una foto con Marco Paretti in cima a un grattacielo mentre sbuccia una banana, tra l'altro che bella immagine, riesce a farlo.
Ti riesce a farlo, non te lo riesce a fare con Marco Paretti perché non sa chi è Marco Paretti.
Lorenzo Giovanotti però te lo fa.
Te lo fa perché invece quello che succede con i modelli di testo a immagine, ce l'ho in text to
image, sì.
È che il modello viene addestrato a capire che cosa rende, per esempio, una mela una mela.
Sì.
Cos'è che rende una mela una mela? Dal punto di vista visivo, chiaramente.
Ok, che è rossa, è tonda.
Probabilmente non è opaca del tutto, ma è un
pochino
po'
lucida.
Ha i puntini, ha una cosa verde in alto. E praticamente tutte queste cose, tu devi immaginare, si chiama spazio latente.
Okay.
È uno spazio inesistente, dove vengono posizionate queste caratteristiche. E tutte queste caratteristiche poi vengono associate da questi modelli a un oggetto, quindi se è tondo può essere tondo e rosso,
sì,
un palloncino, una mela
o anche qualche altro, sì.
Però tondo, rosso e opaco, allora probabilmente è un palloncino. Tondo, rosso e qual è il posto di opaco? Non mi viene il
il posto di opaco
lucido,
sì, lucido come abbiamo detto prima,
lucido è allora probabilmente una mela.
Sì.
Ci sono tutti questi piccoli dettagli che poi fanno sì che il modello riesca a capire che cos'è.
Ok.
Poi,
però potrebbe essere utilizzato in maniera maligna, perché ormai, voglio dire, sul web siamo abituati ad avere tante persone che utilizzano il web in maniera per sfogarsi, piuttosto che per andare contro il mondo dei politici, per mettere informazioni non proprio corrette, eccetera, eccetera. Se lo fai con le immagini, io decido che Silvio Berlusconi non è morto, ma in realtà l'abbiamo visto in Corso Como ieri pomeriggio, potrebbe anche modificare la realtà, potrebbe creare delle reazioni anche negative?
Sì, che è il grosso problema che c'è adesso, perché quello che è stato fatto è stato rilasciare questi modelli di generazione di immagini, tra cui uno che è molto efficace, che si chiama Midjourney.
Ok.
E in questo momento la versione attuale, che è la V6, la sesta versione, è molto molto efficiente, cioè okay, riesce a fare delle cose iperrealistiche. In tanti, penso tutti ormai avremo visto la foto del Papa col piumino,
sì,
con
il
mucchierino,
sì,
bianco,
sì, sì, sì.
E quello ovviamente è un problema, perché prima erano girate delle immagini di Trump arrestato, cosa che è successa, ma non come in quelle immagini lì,
sì.
Puoi far girare qualsiasi cosa. Il punto è, se tu sei adesso nel 2024 nello stato mentale del ok, so che queste cose esistono,
sì,
quindi qualsiasi cosa io vedo, anche se è un'immagine,
devi controllarla,
allora ok. Però purtroppo questo lavoro anche di consapevolezza non viene fatto, e qui vabbè si aprirebbe tutto un altro discorso sull'insegnare queste cose qua, e quindi è probabile che adesso, non per stereotipare, ma la casalinga di Voghera che vede la foto di Trump arrestato e manganellato la vede su Facebook, sì, e dice: ah, guarda, hanno... Poi basta quello, no? Magari non devi leggere.
Magari non controlla neanche più se, esatto, sia vero o falsa, si fa quell'idea lì e poi magari la dice anche in giro, esatto, e crea tutta una reazione a catena.
Esatto. E quello ovviamente per le immagini già è un problema gigantesco, enorme. Adesso c'è un altro... Cioè, stiamo entrando in un reame che è ancora più potenzialmente più problematico, che è la generazione di video. Perché l'azienda che ha creato ChatGPT, che si chiama OpenAI, ha fatto vedere un modello che si chiama Sora, in grado di generare dei video dal testo,
sì,
con una qualità molto alta per essere il loro primo modello di... D'altro vi consiglio di cercare Sora, e i video che genera sono incredibili.
Sono pazzeschi.
E quindi già quello dici, tu puoi... Non generi un'immagine finta, ma generi addirittura un video falso. E poi una cosa che... se messa insieme a tutto è potenzialmente molto, molto problematica, è la generazione di o meglio la possibilità di clonare la voce.
Sì, ho visto dei video di questo tipo
che adesso fanno altre aziende abbastanza bene. OpenAI, sempre loro, ne hanno presentato uno che con 15 secondi di parlato,
sì,
cioè se noi prendessimo 15 secondi di questo podcast,
sì,
lo diamo in pasta al modello, il modello genera da zero la mia o la tua voce.
E poi posso farti dire qualsiasi, esatto, discorso, qualsiasi cosa.
Qualsiasi cosa, con le inflessioni che abbiamo noi.
Certo, Madonna, io continuo a essere inquietato.
E quindi il problema, cioè quello che adesso sarà il problema è, ok, esistono queste tecnologie, non le hanno rilasciate, infatti loro lo sanno. Questo
potenzialmente potrebbero essere molto forti.
Però nel momento in cui chiunque può scrivere una cosa e farla dire alla Meloni,
sì,
a,
sì,
Salvini,
sì. Sì, sì,
a Conte, sì, a Renzi e quello che è. Sai, è difficile poi nel momento in cui questi modelli vengono rilasciati, capire come
verranno utilizzati. Esatto. Poi magari dovresti passare più tempo a dire che quel video lì non è reale, piuttosto che semplicemente a guardare le cose. Domanda. Giornalista, ok, però produci tutti i tuoi contenuti, content creator, come, sì, abbiamo detto. Quindi sei comunque un creativo. E voglio chiederti questa cosa: dove hai imparato? Perché comunque sai utilizzare più o meno... cioè non tutte, ma insomma la maggior parte delle tecnologie per produrre un contenuto, oppure piuttosto che utilizzare i social nella maniera migliore, eccetera eccetera. Infatti mi sembra che la tua pagina Instagram, tra l'altro, abbia parecchie migliaia di follower.
Sì, quello è più forse dovuto a una cosa che non c'entra tanto con la creatività, ma a una sorta di progetto che ho fatto durante il lockdown.
Ok.
Dove mi sono reso conto che c'era un buco, cioè gli studenti all'interno di quel caos che è stata la scuola durante la pandemia non avevano un punto di riferimento vicino a loro, quindi che parlasse sui loro social di cosa stava succedendo alla scuola, quindi e chiudi quella e modifica le regole di là. Quindi ho fatto per quasi tutta il lockdown contenuti su quello, sulla,
sì,
scuola, e quello
quindi hai tirato su.
Però diciamo non erano la parte creativa che invece...
Ovviamente, infatti ho unito due informazioni insieme, sì, però dove hai imparato? Hai imparato da solo? Hai guardato i tutorial su YouTube? Come hai imparato a utilizzare così bene tutte queste tecnologie per creare i contenuti?
All'inizio tanto YouTube, nel senso che quando ero adolescente guardavo tanto e lo guardavo con sia un occhio di chi vuole imparare, sia con l'occhio di chi vuole fare quella cosa lì.
Ok.
Poi ero molto più timido, quindi non lo facevo mai, non mi mettevo mai davanti alla telecamera. Quella è una cosa che ho fatto molto tardi, in realtà. E quindi già quello mi ha messo, diciamo, nell'idea del... Ok, come si fanno i video? Come inizio a... E poi quello che davvero ripeto ogni volta che vado a fare lezioni in università,
sì,
su come fare creator, o come fare informazione online, meglio, è quella di sperimentare.
Sì.
Cioè, non aspettare che arrivi da te Will o Fanpage o qualsiasi altra realtà a dire: ciao, mi serve un creator.
Certo.
Fammi dei video. Vai a fare il weekend al lago, vai nel mio caso a fare concerti in giro per l'Italia, o vai a fare anche questa cosa qua che stiamo facendo adesso.
Sì. Sperimenta, esatto. Gira, crea contenuti e prova a buttarli fuori.
Perché poi ti rendi conto nel momento in cui lo fai di cosa funziona, cosa potevi fare meglio, cosa potevi fare che non hai fatto, o le cose che hai fatto ma non... All'inizio io giravo un sacco di cose, sì. Cioè tornavo a casa che avevo un sacco di clip e non... il 60% era inutile, quindi impari anche a rendere più efficiente la cosa, certo. Però se lo impari a fare per i fatti tuoi, poi arrivi che devi entri in una realtà che può essere qualsiasi cosa, perché ormai davvero anche i supermercati hanno
sì.
Questo è tutto un altro tema su cui sono molto
questo
critico.
Questo podcast numero 2, esatto. Parleremo anche di questo
però
tema.
arrivi nel momento in cui ok Marco, ti devi mettere davanti alla telecamera, devi fare il video e sei te, cioè non è che c'hai la produzione dietro o della Madonna con il regista, il videomaker,
devi anche ottimizzare il tutto, esatto. Forse
e lì hai già fatto tutto, cioè hai già fatto una parte di sperimentazione che ti mette davanti alla telecamera e dici ok, devo raccontare Viale Monza, lo faccio così, come quella volta ho fatto il video sul supermercato negli Stati Uniti,
intendo. sì per dire.
E quindi la cosa migliore da fare, se qualcuno ha questa voglia di fare video, è semplicemente farli, ma per i fatti suoi, ma non pubblicateli se non volete pubblicarli,
certo. Però prenderci caso... la mano. Sì. E abbiamo nominato, tra l'altro hai detto la parola concerti, era un altro capitolo, un piccolo capitolo sulla vita di Marco Paretti, però prima avevo una domanda più interessante, ovvero abbiamo parlato di fanpage, abbiamo parlato di Will, quindi insomma testate giornalistiche. Che libertà hai tu da giornalista di proporre contenuti, proporre articoli? Chi decide cosa verrà pubblicato?
In realtà è abbastanza ampia, nel senso che... Allora, tendenzialmente io mi occupo di tecnologia, adesso tecnologia vuol dire qualsiasi cosa, perché sì. È proprio una questione culturale. A seconda del giornale magari vanno... È ovvio che su fanpage andavano più le cose pop, quindi potevo essere molto pop, però anche per certi aspetti superficiale.
Sì.
Will invece mi stimola a magari cercare l'aggancio pop, quindi non so, il nuovo prodotto o la nuova notizia, il nuovo modello di intelligenza artificiale, però poi quella cosa lì, quel discorso che faccio deve essere supportato dai dati, prima okay. di tutto, e da informazioni. Quindi... Io posso proporre quello che voglio, però io devo essere bravo a giustificare quella proposta.
Okay.
Cioè, va bene tutto, ma...
Fatto nella maniera
sì,
corretta,
cioè, devi
diciamo.
Devi dire qualcosa. Certo. Perché per la persona che lo riceve non deve essere solo la notizia, cosa che fanno in tantissimi, ma deve essere anche un approfondimento che una realtà come Will ti permette di fare. Perché non nel quotidiano devi stare dietro alle notizie che escono ogni ora.
Sì.
Invece qua posso fermarmi un attimo, leggere, studiare e poi...
proporre. Uno dei motivi, siamo quasi in conclusione di questa chiacchierata, Marco è passata subito, hai visto, cioè via al dente, via al dolore, non so se magari ti ha incuriosito la situazione e vorrei tornare un'altra volta.
Sì, no, qua cioè, è bellissimo.
Cioè, possiamo anche, mi dai magari anche qualche dritta da mini content creator, qualcosa posso imparare. Ho visto che comunque di podcast, a parte la tua esperienza radiofonica, però anche tu stai creando dei podcast ultimamente, hai fatto proprio degli incontri che poi immagino siano diventati podcast di un nuovo progetto di Will che si chiama Upgrade,
sì, esatto.
Che cos'è Upgrade?
È un nasce diciamo come progetto di Will, però solo sulla tecnologia,
okay.
Quindi è un verticale solo sui social, per il momento su Instagram e TikTok, che parla di come la tecnologia ha cambiato e soprattutto come cambierà il mondo,
sì.
E le nostre vite in questo momento e nei prossimi anni. E cerchiamo di portare quell'approccio lì. Quindi quell'approccio che Will ormai ha diciamo cementificato su degli argomenti che riguardano la tecnologia. Poi io cerco di metterci il mio nei video, quindi è un po' creativo, informativo. Ecco.
Sì, beh, siete tu a condurlo con Yakidale e poi un...
No, quello è il podcast. Allora,
quello è il podcast,
poi,
no,
esatto,
sono...
perché okay. In realtà hanno lo stesso cose. Nome. Esiste Upgrade come, diciamo, progetto editoriale, che è questo qua, su cui lavoro quotidianamente, e poi c'è stato Upgrade.
Ok, allora vedi che mi fate confondere, ok.
Il podcast? Che è stato un podcast okay. Che è finito, diciamo, è iniziato e finito okay. Di 5 puntate, dove abbiamo raccontato... come la tecnologia sta cambiando il nome, okay. Il nostro mondo è, ed eravamo io e Yakidale che intervistavamo
con un ospite comunque dell'ambito content creator. La cosa più curiosa che è venuta fuori da quelle conversazioni, l'informazione più, c'è qualcosa che
il microonde fa bene,
ho sentito quel punto lì del podcast, l'ho sentito.
Evidentemente lo sapevano, è strano, tutti, non lo sapevo. Cioè, nel senso, fa bene perché l'ospite di una puntata che era sulla cucina era questa biologa nutrizionista, spero che non abbiano sbagliato in tutto il podcast,
molto
comunque,
bene,
diciamo una nutrizionista che spiegava come la cottura al microonde fosse quella che
toglie meno sostanze nutritive, cioè proprietà nutritive,
che ne mantiene di più rispetto proprio perché è veloce e il processo di cottura è quello che alla lunga toglie le sostanze nutritive.
Quante cose si scoprono? Si scoprono un sacco di cose. Ci sarebbero ancora da dire tantissime cose. C'è una mailing list dove tu mandi informazioni nell'etere sulla tecnologia, mi pare. Un link nella tua pagina Instagram,
una newsletter.
Vedi, io i termini, veramente. Una newsletter, volevo dire.
Sì, sto ancora capendo quella cosa lì, come gestire. Diciamo che esiste, ma non ho ancora trovato la sua forma.
Cioè quella cosa lì, poi c'è la musica, abbiamo nominato, sai, quando sono in giro per concerti, perché mi sei anche un musicista, tra l'altro cazzo bravo, quindi cioè proprio fai arrabbiare un po' tutti gli ambiti lavorativi del mondo, sei pure bravo con la musica.
C'era questo personaggio di, non mi ricordo se era Adventure Time o un cartone simile, sì, che era questo animale, oddio ce l'ho, diceva di se stesso che non sapeva perfettamente niente,
sì,
ma conosceva superficialmente tante cose. E questo mi sono
reso conto però sì, superficialmente, però poi come le butti fuori sembra sempre molto precise.
Sì,
no,
è come nel jazz, se fai uno sbaglio ma sei sicuro no, cerco di non sbagliare.
Cosa
però,
ci manca?
Si sbaglia inevitabilmente.
Cosa ci manca, Marco? 2024, obiettivi di questo 2024.
Allora, non mi dispiacerebbe in realtà esplorare qualcosa che non c'entra niente con questo.
Ok.
Cioè, mi piace la parte di content creator, però sono tanti anni che lo faccio e quindi non so, ogni tanto dico, magari il prossimo lavoro sarà altro.
Ok. Cioè,
proprio totalmente
cambiare totalmente.
Sì.
Però sempre nell'ambito comunque un po' della tecnologia, oppure no? Chissà,
magari
chissà.
Sì, magari no. Cioè, la cosa principale magari è non lavorare con qualcosa di dove c'è il mio volto.
Ok.
O comunque un mio output creativo.
Sì,
che
sì,
è
sì,
paradossale. Magari finirò a fare il comico di stand-up.
Guarda, ti manca solo quello e secondo me potresti diventare bravo anche in quello. Quindi, insomma, ci manca solo quello. Grazie mille, Marco.
Grazie a te.
Era Marco Paretti. Insomma, tanta stima, tanto amore. Se poi ci dai anche due dritte per You Can Stream per migliorare la situazione, siamo contenti. E basta, ci si rivede alla prossima.
Alla prossima,
torni a trovarci
quando vuoi.
Ok. Grazie mille, raga, e questo era il quarto appuntamento di You Can Stream, il fantastico Marco Paretti. Ci risentiamo settimana prossima per un nuovo appuntamento di You Can Stream. Bella, ciao.